Astronauticast. Benvenuti all'episodio 29 della stagione 10 di Astronauticast, il podcast dell'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, cioè ISAA. Oggi è l'8 giugno 2017, se avete domande o commenti potete menzionare il nostro nome utente Astronauticast su Twitter. Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, ai comandi di questa nuova missione per intrattenervi e raccontarvi le ultime novità sullo spazio. Non sono però da solo nel mio equipaggio di oggi, abbiamo la nostra social queen Veronica Remondini.
Ciao a tutti da Veronica da Verona, ben ritrovati anche a questa puntata e basta, a posto così.
E con noi nell'equipaggio abbiamo anche il timelapse lord Riccardo Rossi.
Tra Lord e Queen, eccomi anche io. Ciao a tutti, ben risentiti, ben ritrovati e buon ascolto di puntata.
E ai comandi di questa missione, o meglio della regia di questa missione, nel ruolo di Podcon, ma anche nel ruolo di Non ce la posso con onorario, abbiamo anche Michael Sacchi.
Buonasera a tutti, sì, sono un po'. Mi sono abituato alla back room, adesso essere in console in prima linea, in tempo reale, è sempre complicato. Marco sta facendo un ottimo lavoro ultimamente nel ruolo tecnico e quando devo riempire le sue scarpe, si dice in inglese, è sempre un po' difficile, ma sono contento di essere con voi questa sera.
Bene, siamo pronti allora al lancio di questa nuova puntata, di questa nuova missione in cui parleremo di un lancio record per Ariane 5 e, sempre per rimanere in tema di lanci, parleremo di un altro lancio record, ma questa volta di SpaceX. Cominciamo quindi a parlare del primo di questi lanci, perché il primo di giugno del 2017 è stato lanciato con successo dallo spazioporto di Kourou nella Guyana francese un nuovo razzo Ariane 5 che ha portato in orbita di trasferimento geostazionario due satelliti per telecomunicazioni. Il primo si chiama ViaSat-2E e il secondo si chiama EUTELSAT-172B. ViaSat-2E è stato rilasciato pochi minuti dopo il lancio, in particolare 20 minuti dopo il lancio, e successivamente, dopo altri 12 minuti, è stato rilasciato anche il secondo, quindi EUTELSAT 72B. Si tratta in entrambi i casi di satelliti per trasmissioni dati a banda larga, quindi per comunicazioni, per trasmissioni attraverso internet, che però serviranno due zone diverse del pianeta. Il primo, ViaSat 2E, è stato messo in orbita in modo che copra con i suoi segnali la zona del continente americano e dell'Atlantico tra l'Europa e l'America, in modo da coprire anche le comunicazioni per la navigazione aerea e marittima. EUTELSAT-172B invece si trova in un'orbita diversa che gli consente di coprire una vasta area del Pacifico e dell'Asia, che va grosso modo dall'Alaska all'Australia. Il primo, ViaSat, avrà una vita operativa prevista di 14 anni e il secondo, EUTELSAT-172B, invece ha una vita operativa prevista di 15 anni. Dicevo un lancio record, perché vediamo un po' quali sono le masse di questi due satelliti. ViaSat-2 ha una massa di 6.418 kg, mentre EUTELSAT-172B ha una massa di 3.551 kg. Mettendo insieme queste due masse e considerando anche la massa dei supporti di questi due satelliti e degli adattatori con il lanciatore, vediamo che la massa complessiva che è stata mandata in orbita di trasferimento geostazionaria è di poco inferiore alle 11 tonnellate, circa 10,865 tonnellate per la precisione. Questo valore di massa è un lancio record, è la prima volta che si lancia tutto questo carico in orbita di trasferimento geostazionario, ed è un record, dicevo, perché siamo al limite della capacità di lancio di questa versione dell'Ariane 5, cioè la versione ECA utilizzata per questi due satelliti. È la prima volta quindi che una massa così grande viene lanciata con Ariane 5 con questo tipo particolare di traiettoria, cioè un orbiter di trasferimento geostazionario per poi posizionare ciascun satellite verso la sua orbita operativa. Rimaniamo in tema di lanci, dicevamo, perché in questi giorni c'è stato un altro lancio che ho definito record per SpaceX, perché questa azienda aerospaziale ha raggiunto un obiettivo molto importante e probabilmente anche un record. Di che cosa si tratta, Ricky?
È un momento, perché non mi aspettavo di lanciare da una notizia all'altra senza un minimo di intervallo. In realtà però non c'è moltissimo da commentare. Si tratta di un record nei numeri per Ariane 5, ma parte di quella routine dello spazio, diciamo.
E a proposito di questa routine, ricordiamo che si tratta del 93esimo lancio di un Ariane 5, quindi un vettore o un lanciatore ormai affidabile dopo i problemi di gioventù, come spesso capita a questo tipo di veicoli. Tra l'altro vorrei ringraziare anche Paolo Actis per questa l'articolo di questa notizia, e chiedere a Mike se ci sono donazioni che possiamo associare a questo articolo.
C'è un nuovo donatore ricorrente a cui verrà dato spazio nell'interludio, direi.
Va bene.
Ok, quindi hai già lanciato la news di Ricky, possiamo ascoltarla.
Lo stadio, altro giro, altro regalo per SpaceX, che sabato 3 giugno ha spedito con successo verso la Stazione Spaziale Internazionale l'ennesima capsula Dragon per la missione di rifornimento CRS-11. Inizialmente il lancio era previsto per giovedì 1 giugno, ma a causa di nubi temporalesche e fulmini che in quel momento stavano transitando nei pressi di Cape Canaveral, si è preferito rimandare il decollo per non incappare in problemi. Sabato invece è andato tutto liscio e il Falcon 9 si è staccato dalla rampa 39A del Kennedy Space Center quando in Italia erano le 23.07. Le immagini del lancio sono state spettacolari come al solito, e sul webcast di SpaceX si sono potute ammirare gran parte delle manovre del primo stadio del Falcon 9 durante il suo volo di ritorno verso la Landing Zone 1 di Cape Canaveral, avvenuto con successo. Ma questo lancio ha regalato un'ulteriore sorpresa, perché dopo poco, grazie all'orario e alle particolari condizioni di illuminazione, il secondo stadio, la Dragon, e le due coperture termiche dei pannelli solari sono state osservabili ad occhio nudo da terra come quattro puntini in volo in formazione sui cieli dell'Europa. Dunque, un'altra missione di routine portata al successo da SpaceX, ma come vi avevamo già anticipato in altre occasioni, in realtà c'era qualcosa di nuovo in questo lancio, o meglio, qualcosa di vecchio. Sì, perché la Dragon utilizzata sabato scorso aveva già volato in precedenza con la missione CRS-4 a settembre del 2014. Come ci racconta bene Roberto Mastri su astronautinews.it, nella pratica non si ha un riutilizzo completo al 100% della capsula, perché è chiaro che durante il rientro alcune delle sue parti, come i pannelli solari e il trunk, vengono inevitabilmente disintegrati in atmosfera. Ma devono essere sostituiti anche lo scudo termico e gli elementi esposti all'acqua dell'oceano, sì, perché ricordiamo che la Dragon effettua uno splashdown. Dunque, in soldoni, quello che si ricicla è la struttura primaria pressurizzata della capsula, che forse può sembrare poco, ma che, per SpaceX, è un importante milestone sia per abbattere ulteriormente i costi di produzione, sia per voltare pagina e cominciare a convogliare più risorse per lo sviluppo della Dragon 2, che avrà parecchi aspetti innovativi, come ad esempio la possibilità di atterrare sulla terraferma, ma anche e soprattutto la capacità di trasportare un equipaggio. Dragon CRS-11 è stata catturata dal braccio robotico dell'ISS lunedì scorso, 5 giugno, ed è stata agganciata con successo alla stazione. Il suo carico complessivo è di 2,7 tonnellate, tra cui 242 kg di rifornimenti per l'equipaggio, 200 kg di hardware, 56 kg di attrezzatura per le EVA e tantissimo altro materiale per gli esperimenti scientifici che terranno occupati gli astronauti delle Expedition 52 e 53. Vediamo alcuni di questi esperimenti. Abbiamo Rodent Research 5, che ha portato nello spazio nuovamente dei topolini per ricerche approfondite sull'osteoporosi. La perdita ossea è uno dei problemi fisici più seri da affrontare quando si compiono i viaggi spaziali. Ed eventuali farmaci per contrastarla avrebbero anche un'immediata ricaduta sulla Terra per chi soffre di questa malattia. Poi abbiamo Fruit Fly Lab 2, un esperimento che la nostra Samantha Cristoforetti aveva effettuato nella sua prima versione. La piattaforma si prefigge di effettuare degli studi biologici sfruttando il classico moscerino della frutta, in quanto il suo genoma, pur essendo molto semplice, ha notevoli affinità con quello umano e avendo un brevissimo ciclo di vita può essere facilmente studiato per più generazioni. Infine Capillary Structure, che come dice il nome servirà a validare nuovi metodi per la separazione di gas e liquidi sfruttando l'effetto di capillarità. Lo scopo è quello di migliorare in futuro l'efficienza dei supporti vitali dei veicoli spaziali, implementando dei filtri basati proprio su questa tecnologia. Dragon ha inoltre trasportato dei voluminosi esperimenti nella sua stiva non pressurizzata, che verranno installati all'esterno della ISS. Abbiamo NICER, che misurerà le emissioni a bassa energia delle stelle di neutroni per scoprire qualcosa di più di quello che accade sulla loro superficie. Poi c'è anche Sextant, che è un dimostratore tecnologico per sviluppare un nuovo sistema di guida per i veicoli spaziali basato sulle pulsar. Interessante anche Rosa, che servirà a testare un nuovo tipo di pannello solare leggero e flessibile, tanto da poter essere arrotolato su se stesso. Infine abbiamo Musis, che non è propriamente un esperimento, bensì una nuova piattaforma standard in grado di supportare applicazioni commerciali e scientifiche in futuro. Dragon CRS-11 resterà agganciata all'ISS per circa un mese e al momento il suo rientro è previsto per il 2 luglio, quando riporterà a terra un carico di circa 2 tonnellate. Vale la pena sottolineare questo aspetto perché ad oggi è l'unico veicolo spaziale in grado di riportare a terra così tanto materiale. Quindi, bene ancora una volta l'operato di SpaceX, che recentemente ha anche guadagnato un'altra certificazione di qualità. Sì, perché la US Air Force ha deciso di lanciare ad agosto il suo prossimo sofisticatissimo X-37B, lo shuttle in miniatura, proprio con un vettore Falcon 9, privilegio che sino ad oggi era riservato solo all'Atlas V della United Launch Alliance.
Ringraziamo per la notizia, per l'articolo di questa notizia, Roberto Mastri. E ci sono diversi spunti interessanti da questo lancio. Sembra che questo sia un momento piuttosto favorevole per SpaceX, non soltanto per la notizia che citava Ricky alla fine, cioè l'aggiudicazione della possibilità di lanciare l'X-37B con il Falcon 9, ma anche per il fatto che recentemente SpaceX è riuscita a concludere con successo tre lanci in un periodo relativamente breve, se non ricordo male poco più di un mese.
Pare ormai, 33... sì, ormai la cadenza è quasi a 15 giorni perché ce ne abbiamo due al mese.
E questo prossimo. Si avvicina a quell'obiettivo di cui SpaceX parla molto, di un lancio ogni paio di settimane. Questo è interessante sia perché una cadenza di lanci così ravvicinata, così frequenti, è l'unica che consente di effettivamente di ridurre i costi, ma anche perché la decisione dell'aeronautica americana di lanciare l'X-37B con il Falcon 9 è dettata proprio da ragioni di costo. Quindi SpaceX sta riuscendo a proporsi a clienti non soltanto commerciali ma anche istituzionali come l'USAF, l'aeronautica americana, come un fornitore non soltanto affidabile ma che consente anche di fare dei costi con delle riduzioni interessanti per i clienti. Che ne pensate?
Innanzitutto non lo sapevo, l'ho imparato adesso dalla news di Ricky del lancio dell'X-37B. È una gigantesca ammissione di fiducia della US Air Force verso SpaceX, non tanto per la questione dei costi, ovviamente nasce da lì la cosa, ma non si tratta di un satellite
qualsiasi,
unico però comunque ripetibile, si tratta di uno di
quasi
esemplari,
esatto, il modello di punta
che non credo che siano economici da riprodurre anche cioè, non soltanto nella parte di costi vivi di materiali, ma è fatto di insomma, abbiamo visto lo shuttle quanto era delicato, ci sono sicuramente un sacco di similitudini anche nell'X-37B per quanto riguarda lo scudo termico ad esempio, e vabbè, lo mettono in cima a un Falcon 9, bello.
Ma a proposito di questo mi chiedevo, servono degli agganci particolari o è all'interno del fairing come un normale satellite?
No, cioè tu lo vedi sempre chiuso in un'ogiva, quindi lì
anche
di fatto, secondo me serve solo un adattatore per insomma per rendere possibile l'aggancio dell'ogiva dell'X-37 con l'upper stage del Falcon 9. Non credo sia una roba ultra complicata.
Mi chiedo se l'ogiva sia una cosa soltanto per sicurezza, per nascondere il payload durante il lancio. Perché però non vorrei confondermi con il Dream Chaser. Ho in mente dei rendering di uno spazioplano lanciato in cima a un
sì, quello a un è senza... Dream Chaser, quindi cioè, potrebbe venire da pensare che anche non ce la faccio
aerodinamicamente si
potrebbe fare, però per adesso l'X-37 l'abbiamo sempre visto al chiuso,
o forse sarebbe tecnicamente possibile da un lato evitare la copertura aerodinamica, ma averla forse semplifica la gestione dell'aerodinamica del lancio, quindi tutte le questioni di software, di sicurezza, di affidabilità, forse si risparmia dal punto di vista dell'allargare il collaudo del lanciatore a situazioni di stress aerodinamici dovuti a non avere la copertura.
Beh, che sia possibile è fattibile, perché l'India aveva già testato, no, un mini space shuttle sul top del loro razzo l'anno scorso.
Banalmente lo space shuttle non era avvolto in nessuna ogiva. Ma
quello è un caso limite.
Cercando su Spaceflight 101, non so con quale fonte, comunque dicono che teoricamente può essere lanciato senza fairing, ma l'interazione aerodinamica, per quanto calcolabile e affrontabile, non è
così simmetrica che con...
Non è parte del profilo di missione di un Falcon 9.
Quindi. Richiederebbe ulteriore lavoro, adattamenti che peraltro sarebbero inutili visto che il fairing è più semplice da installare.
Esatto, comunque sì, questa cosa qua l'avevo messa proprio in evidenza nell'articolo proprio perché la pensavo come te, Mike. Cioè, non solo che l'USAF si rivolga ancora una volta a SpaceX, ma che abbia scelto proprio l'X-37, che è un veicolo diciamo unico nel suo genere, ok, ci sono più esemplari, però perdere uno di quelli sarebbe veramente anche dal punto di vista dell'immagine una bella batosta. Invece si sentono abbastanza tranquilli per poterle affidare questa missione.
E poi c'è una curiosità di questa missione, di questo lancio, che riguarda forse anche noi, nel senso che in questo lancio è stata riutilizzata, dicevamo, una capsula Dragon che aveva volato nel settembre 2014, se non ricordo male, e quello
sì,
è
giusto.
Il periodo in cui dovrebbe essere arrivata sulla stazione spaziale la nostra maglietta indossata di ISA, indossata poi da Samantha Cristoforetti nella missione futura. Quindi potrebbe essere...
Se non ricordo male, era il lancio di una Dragon subito dopo il Cygnus che è esploso al lancio, perché avevamo avuto un attimo di... di terrore che la nostra maglietta fosse dentro nella Cygnus.
Potrebbe essere quel periodo,
immediatamente dopo potrebbe essere quello, sì.
E in quel caso appunto potremmo essere stati dei passeggeri di quel primo volo, però non lo sappiamo, insomma, abbiamo soltanto delle indicazioni piuttosto vaghe.
Ho visto,
però è
tweet...
bello pensarlo.
Però aspetta, era in orbita adesso, era in orbita quando Alexander Guest era in orbita, e ho visto un tweet in cui si chiedeva se non si chiedeva, ma chiedeva agli astronauti direttamente di verificare se c'era ancora un adesivo che avevano messo durante quella missione. Suppongo che, come diceva Ricky, buona parte della Dragon è stata ricostruita, si tratta di un riuso di una giusto della
della cellula, struttura esterna e interna.
Non mi aspetto l'adesivo di essere ancora in posizione, però chi lo sa, sarebbe... Non ho visto se c'è stata qualche risposta. Voi che seguite Twitter a manetta, non
avevo fatto caso neanche al tweet di domanda, era curiosa questa cosa.
Magari lo cerchiamo.
Insomma, ci sono molti, molti spunti di ricordo e di attualità da questa missione. Dicevamo della fiducia dell'USAF verso SpaceX per affidare l'X-37B. Questo accade dopo soltanto un lancio che SpaceX ha fatto con carichi utili classificati, quindi soltanto un lancio di questo tipo, se non ricordo male, per un satellite di NRO.
Sì, l'NROL 76, se non sbaglio. Che...
Sì.
Che tra l'altro è quello che sta facendo esperimenti con la ISS, quindi una roba...
Quello che ancora non si capisce cosa debba
esatto,
fare.
Esatto, stia testando.
Ne avete parlato la settimana scorsa, forse?
Non ho ascoltato l'episodio, quindi...
Ah, neanch'io ancora?
Non mi ricordo che ne abbiamo messo, secondo me no.
Io non riesco più a sentirvi.
In sostanza, giusto per riempire il discorso, è che questo satellite con un payload classificato è in un'orbita molto molto simile a quella della stazione spaziale e fa dei passaggi ravvicinati importanti. Non passaggi ravvicinati che, se non controllati, sarebbero considerati un pericolo di traffico spaziale, ma insomma a pochi chilometri di distanza. E c'era qualche speculazione nell'ambito degli osservatori di satelliti classificati che fosse intenzionale la cosa e fosse parte di qualche esperimento di tracking tipo di osservare il berthing di due mezzi spaziali, quindi il passaggio più ravvicinato era molto vicino al primo alla prima finestra di docking per Dragon, che poi è stata posticipata per ragioni di maltempo, come abbiamo detto, ma era così una coincidenza che è difficile da...
Se non sbaglio, sul forum facevano notare che sulla ISS, proprio fuori in uno dei payload esposti, c'è un hardware che è stato fatto da una delle aziende che ha costruito anche parte di NROL, quindi si speculava proprio sul fatto se magari c'era uno di quei pannelli tipo LIDAR per la gestione delle distanze dei docking, quindi magari misure di alta precisione di distanza tra due veicoli in movimento reciproco. E poi appunto c'era anche questa cosa dell'osservazione di un docking dall'esterno, che potrebbe, sono speculazioni, che potrebbero spiegare il fatto che ci sia questa orbita così stretta che ogni tanto i nodi si intersecano così ravvicinati.
I dati orbitali per questi satelliti non sono pubblici, ma c'è una comunità di appassionati che mediante osservazioni da diversi punti della Terra riescono poi a calcolare con un'ottima precisione gli elementi orbitali, quindi possiamo continuare a monitorare la cosa e vedere se la cosa evolve insieme a Dragon. Magari, visto che la permanenza di Dragon è solo di un mese, può essere che riescano a mantenere con manovre reciproche, o più che altro manovre del satellite in sé. Trovo difficile che la stazione spaziale faccia manovre specificatamente per questo obiettivo, ma se magari durante l'undocking casualmente ci saranno altri avvicinamenti, questo probabilmente avrà più domande che risposte, ma sono interessanti anche seguire queste cose che non... sono una parte ancora misteriosa dell'esplorazione spaziale quando si parla di payload classificati.
Mistero.
Mistero.
Siamo arrivati all'apogeo della nostra puntata in cui abbiamo il momento dei ringraziamenti e dell'invito che vi facciamo a sostenerci. Ringraziamo innanzitutto tutti voi che ci state seguendo e ascoltando, ricordandovi che il podcast Astronauticast è un'iniziativa di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, un'associazione per la divulgazione dell'astronautica e delle scienze e dei temi correlati. Ci sono diversi modi per sostenerci, innanzitutto con delle donazioni in denaro che potete fare iscrivendovi a ISA con le modalità indicate sul nostro sito associativo isa.it, oppure potete fare delle donazioni una tantum o ricorrenti utilizzando i bottoni di donazione sul nostro sito astronauticast.it. Ma ci sono tanti altri modi di aiutarci senza contributi in denaro, e sono per esempio quelli di condividere i nostri contenuti, i podcast, articoli di Astronauti News, i video che pubblichiamo sul nostro canale Astronauticast su YouTube. Potete recensire il nostro podcast sul vostro aggregatore preferito, insomma esporre accidentalmente i vostri amici e conoscenti ai nostri contenuti, in modo da aiutarci a divulgare queste tematiche e a farci conoscere da altri potenzialmente interessati. Parlavamo prima dei contributi e delle donazioni, sì. Se non sbaglio, Mike, dovrebbe esserci un donatore, un nuovo iscritto che possiamo ringraziare.
Sì, non è un nuovo iscritto, le iscrizioni a ISA sono abbastanza rare ultimamente, ma perché è normale, si rinnova per l'anno solare, quindi c'è il boom a inizio anno e poi semplicemente un gocciolio di nuovi iscritti durante l'anno. Ovviamente vi diamo il benvenuto in qualsiasi momento. Però, come dicevi prima, ci sono anche le donazioni ricorrenti e c'è Antonio Spaltro che ha iniziato una nuova donazione ricorrente di 3 euro, scusate, mensile. E per cui grazie Antonio di averci dato questa fiducia.
Ringraziamo Antonio. Volevi dire qualcosa, Ricky?
Sì, che ultimamente sulla pagina Facebook stanno avendo successo i post riguardo le segnalazioni dei passaggi della ISS. Vuoi anche perché magari le giornate sono calde, quindi la gente sta fuori volentieri. E anche adesso stasera che c'è stato un passaggio proprio mentre abbiamo iniziato a registrare, ho visto che qualcuno ha anche postato i video fatti con telefonini e quant'altro. Insomma, una cosa molto apprezzata, ci fa piacere, continuate.
Quindi riusciamo anche a fare esporre accidentalmente i nostri ascoltatori ai passaggi della stazione spaziale, insomma riuscire a vedere dal vivo, anche se da molto lontano, una vera astronave, perché ricordiamo che i passaggi della stazione spaziale, in generale dei satelliti, consentono di vedere delle vere astronavi che sono in orbita, che sono in movimento nello spazio.
E in questi giorni la visuale della ISS è anche impreziosita da quella della Cygnus che sta rientrando, che rientrerà domenica 11, e se vedete il passaggio della stazione spaziale dopo 5-7 minuti, se c'è limpido, potete riuscire a vedere anche la Cygnus che è ancora in orbita.
È molto più debole, quindi aguzzate la vista. Ieri sera non ce l'ho fatta io.
Tu l'hai osservata, Veronica, in questi giorni?
Sì, giusto ieri sono riuscita a vederla, sì sì.
E più o meno che magnitudine, che luminosità aveva?
Allora, se avete presente Giove e la stella che ha a fianco in queste sere, che è Spica, un po' sulla sinistra, in basso, diciamo che la stazione spaziale ha la stessa magnitudine di Giove e la Cygnus più o meno ha quella di Spica, quindi è molto più debole, però è visibile.
Sì, quindi anche diciamo perché c'era la luna praticamente piena e si riesce a distinguere. Sì, Spica non so quanta...
Siamo sulla magnitudine 1,4 mi pare, mentre Giove siamo su -1,8, -2, quindi questo è l'ordine di grandezza.
Sì, basta comunque veramente un po' di pazienza e chiaramente il bello è stato dopo il lancio di Dragon, che per un po' c'erano tre satelliti in orbita, come li ha visti magari Mike, che ha visto la ISS Dragon e Cygnus. Adesso c'è ancora Cygnus, potete provare a guardare, a osservarla.
Sì, il giorno del lancio, come dicevi nella news, è stato probabilmente il meglio, perché si vedevano la Dragon, ma anche altre componenti del lanciatore. E qualche giorno dopo, comunque prima il giorno dopo, anzi, prima del Verting, e pochissime ore dopo il distacco della Cygnus, erano tutte in una manciata di secondi. Non secondi d'arco, era distanza di gradi, ma si vedeva la stazione spaziale seguita dalla Cygnus a brevissima distanza, e un po' dopo la Dragon in inseguimento. Ho sempre pensato che la Dragon e Cygnus fossero abbastanza simili come magnitudine, ma la Dragon è molto molto più luminosa. Credo che sia perché è bianca e non
sicuro
specchio.
Che esatto, che Cygnus è argentata praticamente.
Ancora appunto argentato, sì.
Anche quando vedete la ISS, la sua luminosità, non pensate che sia dovuta ai pannelli solari, che in realtà sono scuri, arancioni, sono i radiatori bianchi che fanno molta riflessione, quindi già il fatto che Dragon sia bianca probabilmente rispetto a Cygnus la fa insomma brillare un po' di più. Comunque è bella questa cosa qua, perché secondo me l'osservazione semplice della ISS, così, della Dragon, può anche fare avvicinare qualcuno a questo mondo, magari andare a approfondire di più che cos'è una Dragon, un ISS, e dopo insomma l'appetito vi è mangiando, si parte dalla
esponete accidentalmente i vostri amici a passaggi di satelliti stazioni spaziali.
Il mantra di Astronauticast che si espande in alto.
In queste serate d'estate è una delle cose più semplici da fare. Durante un barbecue all'aperto basta mettersi un allarme sul cellulare al momento giusto.
E soprattutto è molto emozionante per chi lo vede per la prima volta, quindi divertitevi a vedere i vostri amici emozionarsi per i passaggi della stazione spaziale e di altri veicoli della flotta.
Io ricordo quando l'ho vista per la prima volta, è stato 2 anni fa forse o 3, e tutta felice, ho scritto su Facebook: ah, l'ho vista, e i miei amici: ok, hai la mia attenzione, di cosa stai parlando?
Cosa hai fumato?
Esatto.
Sì, possiamo allora tornare nello spazio con l'ultima parte della nostra missione, cioè della nostra puntata, in cui ci sono le rubriche, cominciando a parlare di storia dell'esplorazione dello spazio con le storie di nonno Apollo.
Al di sopra della Terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Dalla metà degli anni 50 del Novecento l'astronomia ha cercato di osservare l'universo lungo tutto lo spettro elettromagnetico, osservandolo per esempio in frequenze e lunghezze d'onda che non vengono percepite dai nostri sensi, come le onde radio, oppure cercando anche di osservarlo, con l'inizio dell'era spaziale, anche a lunghezze d'onda, a fasce, a zone dello spettro che non sono osservabili dalla Terra perché assorbite dalla nostra atmosfera e quindi osservabili soltanto dallo spazio. Ma nonostante l'inizio e lo sviluppo dell'era spaziale, è rimasta una zona dello spettro elettromagnetico, una zona rimasta inesplorata, la zona dell'estremo ultravioletto. Stiamo parlando quindi della parte dello spettro elettromagnetico con una lunghezza d'onda più breve, quindi al di sotto dei 700 angstrom circa. Questa zona dello spettro è rimasta a lungo inosservata anche nell'era spaziale per due tipi di problemi. Innanzitutto problemi tecnologici, perché la radiazione elettromagnetica a lunghezza d'onda così bassa viene assorbita dai materiali e dai sistemi ottici tradizionali che vengono utilizzati anche non solo per l'astronomia nel visibile, ma anche per l'ultravioletto non lontano. Quindi è stato necessario attendere lo sviluppo di tecnologie per le ottiche, simili a quelle delle ottiche a raggi X, cioè l'utilizzo di specchi e reticoli di diffrazione, quindi per gli elementi per spettrografi, a incidenza radente, cioè simili a quelli che vengono utilizzati per lunghezze d'onda ancora più brevi come quelle dei raggi X e gamma. Un altro problema che ha rallentato l'esplorazione di questa zona dell'estremo ultravioletto è stata una serie di convinzioni di risultati teorici e in parte sperimentali. Cioè, gli astronomi pensavano che il mezzo interstellare, cioè la polvere e il gas che sono diffusi nella galassia, avrebbero quasi totalmente assorbito la radiazione emessa nell'estremo ultravioletto dai corpi celesti e che quindi, anche mandando dei rivelatori adatti nello spazio, non si sarebbe potuto osservare granché. La prima sorgente nell'estremo ultravioletto osservata dallo spazio era stato il Sole. È stato necessario aspettare il 1975 per osservare delle sorgenti diverse dal Sole e la prima vera missione che ha consentito di iniziare a esplorare l'universo nell'estremo ultravioletto è stata lanciata quasi esattamente 25 anni fa in questi giorni. Si tratta di un satellite astrofisico della NASA chiamato EUVE, cioè Extreme Ultraviolet Explorer. Questo satellite è stato reso possibile da un esperimento pionieristico lanciato nel 1975 sulla missione Apollo-Soyuz. Si trattò di un rivelatore di sorgenti nell'estremo ultravioletto, un rivelatore piuttosto rudimentale, che però riuscì a confermare che il mezzo interstellare non nascondeva completamente le sorgenti nell'estremo ultravioletto, le attenuava soltanto in parte, che quindi era possibile studiare queste sorgenti discrete e osservarle come si poteva fare in altre bande dell'astronomia, quindi in altre zone dello spettro elettromagnetico. E questo satellite EUVE fu il primo a esplorare questa zona fino ad allora in gran parte conosciuta dello spettro. Montava a bordo questo satellite quindi degli specchi a incidenza radenti simili a quelli per lo studio dell'astronomia X e gamma e dei rivelatori di questo tipo e consentì di realizzare una rassegna completa del cielo, cioè un'osservazione di tutto il cielo a quelle lunghezze d'onda. Una rassegna seguita poi dall'osservazione più approfondita di alcuni oggetti interessanti rilevati non soltanto in questa prima fase di osservazione generale del cielo, ma anche poi da altri tipi di osservazioni astrofisiche. Queste osservazioni consentirono di catalogare 801 sorgenti importanti nell'estremo ultravioletto e soprattutto consentirono di osservare anche le prime sorgenti extragalattiche nell'estremo ultravioletto, cioè sorgenti che esistono al di fuori della Via Lattea. Il satellite astrofisico EUVE, dicevo, fu lanciato 25 anni fa, il 7 giugno del 1992, rimase attivo fino al 2001, venne quindi decommissionato nel 2001 e rientrò nell'atmosfera nel 2002, completando quindi questa sua missione pionieristica e fondamentale poi per questo nuovo campo dell'astronomia e dell'astrofisica. Anche per questo episodio è tutto e l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo. Mi è sembrato importante ricordare questo anniversario quando ci sono anniversari così tondi, 25 anni, è difficile resistere. E poi anche da appassionato di astronomia è un settore, l'esplorazione dello spettro elettromagnetico, che ho seguito anche da questo punto di vista. Proseguiamo con le rubriche nella nostra esplorazione, nella nostra domanda, puntata, ma avevi una domanda?
Sì, c'è un motivo particolare per cui dicevi che è difficile e che il mezzo interstellare attenua parecchio. C'è un motivo particolare per cui le immagini in falsi colori. Siamo abituati a vedere immagini fatte in banda gamma, banda X, comunque vengono riportate per mostrarle ai nostri occhi con dei colori in banda visibile che rappresentano l'emissione intorno a quella, a quelle bande più alte. C'è un motivo per cui le immagini sono così, tra virgolette, grezze, quelle di...
Sì, penso che sia la stessa ragione per cui anche le immagini nell'X e nel gamma hanno quella risoluzione relativamente limitata, cioè non stiamo utilizzando ottiche tradizionali che possono avere un potere risolutivo determinato dall'apertura dello specchio o dell'obiettivo. Qui stiamo utilizzando delle ottiche radenti che fanno fare alla luce, quindi alla radiazione elettromagnetica dell'estremo ultravioletto, un percorso diverso e che quindi non possono sfruttare completamente un'apertura grande e quindi avere una risoluzione elevata. Credo che sia questa la causa principale.
Ho capito, sì, probabilmente la probabilità che comunque la radiazione incidente abbia l'angolo giusto per poter essere focalizzata da questi specchi, diciamo, cilindrici è comunque abbastanza bassa e questo si riflette un po' nell'immagine che non...
Sì, un particolare curioso di queste ottiche, mentre nelle ottiche tradizionali, quindi per l'osservazione del visibile, la direzione di arrivo della luce è perpendicolare alla superficie dello specchio, nelle ottiche a incidenza radente invece è quasi parallela, ha un angolo di incidenza bassissimo rispetto alla superficie, quindi...
Penso che l'ottica sia la parte della fisica di cui ho meno conoscenza, anche basilare. Non riesco a immaginarmi il perché, penso che cercherò di andare a indagare. Non ti chiedo altre spiegazioni, magari lo facciamo in separata sede, ma è molto controintuitivo il concetto.
Sì, sì, e soprattutto si è dovuto utilizzare questa tecnica completamente diversa da quella dei telescopi ottici per fare in modo che la radiazione ultravioletta non attraversasse lo strumento senza lasciarne traccia, quindi senza venire trasformata e spostata, deviata nel percorso ottico in modo da arrivare sul rivelatore, in modo anche da non attraversare il rivelatore.
Ok.
Possiamo continuare con le rubriche passando ai link della settimana, con un link proposto da Veronica per rimanere in tema di satelliti, ma non necessariamente astrofisici.
Sì, ho trovato questo sito, Satellite Dynamics, e quando l'ho aperto ho pensato subito al nostro Lupin sul forum, perché è fondamentalmente una raccolta di statistiche aggiornata però al 1 giugno 2017 e credo che, non dico sia aggiornato in tempo reale, però abbastanza spesso, e ci sono 5 tipi di statistiche: il lancio dei satelliti per paese, per sito di lancio, per contractor, per lanciatore, sì, launch provider, e per classe, quindi nanosatelliti, satelliti, vediamo, i CubeSats, i
micro, eccetera.
Esatto, è relativamente interattiva, nel senso che se voi andate sugli anni 2016 o 2017, ci sono solo questi due, però ad esempio 2017 vi dà proprio tutta la lista dei satelliti e potete andare a leggerne i dettagli o a tracciarli.
Ma tra l'altro, appunto, non si tratta soltanto di un sito che fornisce dati e tabelle, ma anche degli istogrammi, dei grafici, insomma, che permettono di confrontare più facilmente questi dati.
Esatto, non so fino a che punto siano utilizzabili, perché, ah no, vedo copyright 2016-2017, Space Agenda, e, esatto, non so se possono essere usati, però sicuramente consultati.
No, penso che copyright non significa necessariamente, ma poi dipende cosa ci fai con questi dati, voglio dire, la consultazione... Per quale scopo? Ripubblicazione? Immagino che questi dati siano siano disponibili altrove senza alcun limite di copyright. Questo è più che altro una buona rappresentazione. Mm-hmm. Sembra quasi qualcuno che ha scoperto una libreria grafica di visualizzazione dati e ha preso un database a caso per provarla. Oh, vediamo questo, lanci spaziali.
Ma sì, ci piace. Sì, perché è bella, è semplice da vedere. Sì, sì.
Ce n'era un altro simile, no? Quello che era praticamente l'applicazione di esempio di quell'altro database a cui si appoggia anche quella applicazione per cellulari che mostra Next Launch, qualcosa di simile. Mi sembra che sia molto simile come concetto.
Sì, ho capito, sì. Di cosa parli, però non me lo ricordo visivamente.
È stato un link della settimana di sicuro nel passato, quindi mi ricordo di averne parlato qua.
Sì, sì, il database di lanci che rende disponibile pubblicamente questi dati, credo con una API, e ci sono diverse applicazioni mobile, almeno una mezza dozzina per Android, che visualizzano, mostrano, presentano questi dati in maniera diversa, e quindi è un modo interessante per utilizzarli e per renderli disponibili.
Launch Library è il back-end, sì. E poi ci sono, come dicevi tu, esatto. Una valanga di applicazioni.
Parlavamo prima di astronomia, di osservazione del cielo dallo spazio, e ci sono anche degli astrofili che riescono a osservare lo spazio, o meglio veicoli spaziali, da terra oltre che il cielo. Ricky, di che osservazioni parliamo con il prossimo link?
Sì, prima una considerazione personale. Visto che noi la scaletta, diciamo, la carichiamo durante la settimana in maniera quasi random, alla fine questa puntata, senza volerlo, è diventata molto incentrata sull'osservazione di satelliti e avevamo un sacco di cose a riguardo.
Un tema conduttore involontario.
Esatto. E quello che vi propongo è un video, una compilation di immagini del solito Thierry Legault, che l'abbiamo già citato più volte nel podcast, che probabilmente è il numero uno per quanto riguarda l'osservazione satellitare. Si diverte a non solo a cercare l'ISS sotto casa, ma si sposta per andare a pescare i transiti più interessanti, tipo l'ISS che passa davanti al sole mentre c'è un'eclisse, insomma roba di questo genere. Come diciamo sempre, questo signore avrà anche la disponibilità economica e il tempo per poter fare un'attività del genere. Comunque ben venga, perché le sue immagini sono davvero spettacolari. Adesso Mike sta facendo vedere il video in questione, se state guardando la puntata, fra un poco ecco partirà l'ultimo è veramente un livello di dettaglio della stazione spaziale incredibile, insomma fatto da anni e anni di esperienza e soprattutto di ricerca per quanto riguarda l'inseguimento della ISS con un sistema di guida che ha anche insomma progettato lui in prima persona, e insomma i risultati sono davvero incredibili.
Ma quello che sorprende gli astrofili, Ricky, vediamo se sei d'accordo, è che non solo lui riesce a spostarsi nelle zone in cui è previsto il transito, che sono relativamente ristrette, di poche centinaia di metri, se non ricordo male, al massimo qualche chilometro, ma in queste zone trova anche un SIN, cioè delle condizioni di osservazione perfette, che gli consentono di avere dei frame singoli, dei fotogrammi singoli in cui la stazione spaziale o l'oggetto che fotografa in transito sul Sole o sulla Luna appare perfettamente nitido, e aiutato naturalmente anche dalla qualità eccellente delle ottiche dei telescopi che utilizza.
Forse ricordo solo una volta in cui ho letto un suo post in cui ha detto: sono andato, purtroppo non ho trovato il meteo favorevole. Oppure molto più semplicemente lui ne fa talmente tante che tanto non ci fa vedere solo quelle che gli riescono.
È un effetto di selezione, vediamo soltanto i risultati migliori e non magari tutto il resto dell'anno che sta a girare per transiti o magari trova nuvoloso o un SIN sfavorevole o altre condizioni sfavorevoli. Esatto.
Se vi consola a pensare a Thierry Legault che fallisce un'osservazione, va bene. No, sì. Le immagini, quelle che dicevi qua alla fine, mi ricordano tantissimo la vista che si ha dal sistema di docking delle Soyuz o dei Progress. Anche il fatto che è in bianco e nero, ma comunque a quella luminosità.
Sì, sì, è quel livello di dettaglio anche.
E...
tra l'altro nel dettaglio si vede quello che vi dicevo prima, come potete vedere le parti che fanno molta riflettività sulla ISS non sono tanto i pannelli ma i radiatori e le parti bianche.
Le strutture della... appunto dei moduli.
I moduli abitati ma soprattutto i radiatori, sì. Quindi è anche una questione a volte di, non è tanto di distanza.
Ma di incidenti, di angolo.
Esatto. Sì. Quindi dipende, tu magari hai due passaggi in una sera, uno con un'elevazione più alta, quindi è più vicina in termini di distanza netta a te, la stazione spaziale, però quello più tardi magari ha un angolo diverso rispetto al sole e riesci a osservare non più dettagli, comunque ad avere una molto più luminosità.
È un principio simile a quello per cui vediamo i flare degli iridium, cioè... hanno queste antenne che sono riflettenti come degli specchi, ma normalmente non sono puntate verso l'osservatore, quindi il satellite complessivamente è al limite della visibilità ad occhio nudo, quindi una magnitudine intorno a 6. Quando invece l'angolo è giusto, quindi sono esattamente puntate verso l'osservatore, abbiamo luminosità molto maggiori, quindi negative come il pianeta Venere o anche di più. Quindi non è soltanto la superficie in sé, ma anche il modo in cui è orientata.
Sì, poi l'iridium è un caso limite perché è, come dicevi, uno specchio, quindi hai veramente quasi l'immagine del sole riflessa verso di te.
Sì.
Mentre invece un pannello bianco, ma non a specchio, riflette in maniera diffusa, infatti. È incredibile, tutte le cose di cui parliamo questa sera si riagganciano a cose che abbiamo detto prima, è vero.
Sì, c'è questo tema filo conduttore nascosto dell'osservazione satellitare. Mm-hmm. E però questo tema insomma dobbiamo in qualche modo metterlo da parte per il prossimo link che riguarda Ricky, la costruzione di cosa?
Sì, perché il 1 giugno è uscito finalmente il kit della Lego che riguarda che è un diorama del Saturno 5, fa parte di quella collana della Lego che si chiama Ideas, che sono praticamente delle proposte fatte da appassionati, queste vengono votate e normalmente, non so, riguardano i film o robe di questo genere. Per quanto riguarda l'esplorazione spaziale, era già successo con il Lego Ideas di Mars Curiosity e stavolta è uscito questo bellissimo kit di un razzo Saturno 5 alto 1 metro, quindi insomma come dimensioni è importante, e al costo di 120 euro che... cioè, se pensate a un Lego e al numero di pezzi che ha questo set, non è neanche una cosa esageratissima.
1969 pezzi.
Sì, in particolare c'è questa chicca dei 1969 pezzi. E praticamente noi di Forum Astronautico siamo ovviamente impazziti, l'abbiamo comprato tutti, quindi anche su Facebook in tantissimi dei nostri lettori l'hanno preso, quindi ve lo ripropongo anche nel podcast così e chi magari ancora non sapeva dell'esistenza di questo kit può andarlo a prendere online, che spese di spedizione gratis. Al momento i tempi di evasione sono saliti a circa un mesetto, perché se lo comprate oggi vi arriverà non circa intorno al 5 di luglio.
Però Ricky, ci devi spiegare, avendolo acquistato anche tu, come farai ad aspettare fino a Natale per montarlo, perché hai detto che lo monterai a Natale.
Perché io ho questa tradizione che a Natale di solito costruisco un Lego, allora questo qua era... è capitato troppo presto, ma resisto, insomma. La mia preoccupazione più grossa era che magari fosse in tiratura limitata, e quindi l'ho preso subito nel caso tipo a Natale non trovassi più.
Volevo dire, pensa che c'è qualcuno che lo sta aspettando e sa che tu ce l'hai a casa chiuso.
Vabbè, adesso comunque non è ancora così raro, nel senso, quindi non mi sento ancora così cattivo nei confronti di chi magari non ce l'ha ancora.
Se vuoi evitare la tentazione, magari lo puoi spedire a uno di noi, te lo teniamo fino a Natale.
Ma no, guarda, l'ho già lì imboscato, non lontano dalla vista, così non mi fa neanche voglia. E a questo proposito il nostro Marco ha fatto un bel video sul canale YouTube di Astronauticast, in cui lui l'ha già montato, ha fatto un timelapse, e se volete potete vedere le operazioni di montaggio di come è nato il suo Saturno 5.
E... chiudiamo questa rubrica con questo link sul Saturno 5, quindi con questo modello del Saturno 5 in Lego, per passare alla penultima rubrica, credo molto attesa, perché stiamo parlando dell'Astronauti Quiz, il quiz della settimana, e il quiz che ha proposto Veronica nella scorsa puntata era veramente difficile e impegnativo. Di che cosa si trattava, Veronica?
Dunque, avevo chiesto come mai la città di Rlie, dove il morto Cthulhu attende sognando, è importante anche a livello astronautico. Voi non avete sentito, voi due è inutile che ridete perché non mi avete sentito pronunciare quella dannata frase giovedì scorso.
Quando oggi ho aperto la scaletta e ho visto il testo, ho pensato, devo assolutamente andare ad ascoltare vero che pronuncia quella.
La stessa cosa volevo dirla io, se volevo ascoltare adesso, voglio vedere come l'ha detta.
Aveva provato una settimana intera prima per poterlo dire bene.
Esatto, ormai l'ho risvegliato più e più volte.
Ciao, sono Paolo Nespoli.
Cthulhu.
Hai risvegliato Cthulhu Nespoli.
Faremo un soundbite così.
Dunque, la città di Rlie, non sapevo, ma ha delle coordinate fisiche, proprio, non dico che esista sulla Terra, ma è una zona ben definita. E questa zona si chiama Polo Oceanico dell'Inaccessibilità, altrimenti detto Point Nemo. È a sud del Pacifico ed è la zona in cui la zona più lontana da tutte le terre emerse, il punto più lontano da tutte le terre emerse, ed è la zona in cui vanno a morire le navette. In quella zona c'è la Mir, ci sono delle Progress, c'è qualche ATV. Fondamentalmente la NASA e le agenzie spaziali, quando quando hanno un satellite o una navetta non più funzionante o che devono dismettere, hanno due opzioni: o portarle nell'orbita cimitero oppure farle rientrare distruttivamente nell'atmosfera. I satelliti, le navette piccole riescono a distruggersi abbastanza, ma quelle più grandi non riescono a distruggersi completamente e quindi rientrano a terra. Cercano però di farle di far arrivare i debris, i detriti in quella zona più lontano possibile dalle terre emerse, il più lontano possibile dagli esseri umani, così che non sia che non faccia danni, che non facciano danni, insomma.
Sì, in effetti era difficile da due punti di vista. Innanzitutto bisognava capire cosa avevi detto, cosa diceva la domanda, e poi naturalmente trovare un riferimento. C'era stata, se non ricordo male, una risposta parziale che c'era arrivata via mail e poi una risposta anche sul forum.
C'era stata una risposta parziale da Giorgio Capovilla via mail, che poi al secondo tentativo invece ha fatto giusto. Nel primo tentativo diceva una cosa interessante, che lì vicino a questo punto in Antartide c'è il lago Willans, che nel 2007 è importante perché nel 2007 il satellite ICESat ha scoperto in quel lago dei batteri estremofili e quindi ha confermato la possibilità che ci sia vita in ambienti estremi. Quindi aveva individuato più o meno la zona, non aveva indovinato il motivo, insomma, che avevo in mente io, ma poi nel secondo tentativo ha fatto giusto.
E poi anche sul forum.
Sì, sul forum Vittorio ha risposto, credo solo lui.
Almeno fino all'inizio della puntata, fino a quando ho controllato, c'era la sua unica risposta sul forum. Poi magari ne è arrivata qualcuna anche sui nostri altri canali, questo però non posso dirlo.
La massima distanza dalle terre emerse, incluse piccole isole, suppongo, perché non, a guardare non sembra così intuitivo. Io metterei il punto più lontano dalla Terra emersa qui, ma probabilmente c'è qualche isoletta qua che...
È probabile che ci siano delle isolette sperdute, ma magari sono disabitate, forse si intende dalle zone più densamente popolate, perché...
In tal caso è relativamente vicino alla Terra del Fuoco e alla Nuova Zelanda. Qua, se ti piazzi qua, mi sembra... Sì. Quasi riusciamo ad avere l'intera...
Bisognerebbe conoscere i criteri esatti con cui hanno scelto questo punto, cioè cosa si intende più lontano, da quali terre abitate.
Si parlava di immersa più vicina.
Ok, 2000 km non è tantissimo, quindi credo che...
Forse per terra emersa si considera un continente e non un'isola piccola, non lo so.
Poi un'altra cosa interessante è che di poli dell'inaccessibilità ce n'è più di uno in realtà. C'è quello continentale, che è il punto sulla Terra più lontano dalle acque. E poi sto aprendo la pagina di Wikipedia adesso, se si velocizza un attimo, perché ce n'era uno che non ricordo, va bene.
Pieno di poli.
Ce ne sono tre. Aspetta.
Il punto più lontano dai pesci pagliacci.
punto del continente antartico più lontano da qualsiasi linea costiera. Polo oceanico, il polo continentale e il polo nord dell'inaccessibilità, vabbè. Bello.
C'era l'articolo
un po'
del posto
come i record, ci sono tutte le sottocategorie per trovare...
Si tratta di come si definiscono le cose.
Esatto.
Il Post aveva un articolo, il post.it, in cui dicono che in molti momenti gli esseri umani più vicini a questo punto sono gli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale.
Ah, sicuramente.
Quando ci passa sopra. Effettivamente.
Ah no, saranno...
Credo ci siano altri posti nel mondo.
Saranno quelli della base antartica.
No,
quando ti passa sopra la
distanza spaziale sui 400 km.
Forza.
È più o meno la distanza tra me e voi adesso.
Sì.
Ciao Mike.
Sono nel polo dell'accessibilità di Monaco.
Siamo nel polo industriale e metallurgico. Abbiamo un quiz anche questa settimana.
Dunque, ad ogni lancio dell'Ariane, le immagini che vediamo, quelle reali che ci mostrano, non i rendering, sono sempre le stesse. Che il lancio sia fatto di giorno, di notte, che piova, che le immagini sono quelle. Quelle però del distacco dei booster e del distacco dei fairing. E appartengono a un lancio vecchio. A quale lancio appartengono?
E tra l'altro tutte le volte la gente che twitta le immagini... distacco... Cavolo!
Sicuramente sono belle.
Ah beh, per forza, almeno.
È così anche per i lanci della Soyuz, del vettore Soyuz,
sì.
Da Kourou,
sì,
quelli
sì.
Fatti da Ariane Space. Tutti i lanci di Galileo fino all'ultimo erano stati fatti con un Soyuz, e almeno due o tre sono accaduti quando era notte a Kourou. E magari anche qua, e eravamo lì a guardare le immagini e poi di colpo c'è il sole.
Ecco.
Perché il lancio, la prima parte ovviamente sono immagini vere, e poi si staccano quando c'è la separazione dei booster, c'è sempre il sole.
Un consiglio ad Ariane Space: va bene raggiungere i record e sfruttare il massimo carico teorico del lanciatore, ma magari per il resto dei lanci risparmino un po' di massa, mettano su qualche telecamera, un po' di capacità di trasmissione in più.
Aggiorniamo un po' l'immagine di repertorio.
Però magari appunto ci facciano come le altre agenzie spaziali e fornitori privati, come la Cina, l'India, ormai lo fanno tutti, trasmettere delle immagini in diretta. Giusto, Ariane Space non le fa queste cose.
Ma siamo abituati bene, quello l'ho fatto. Io mi ricordo quando andavo a scuola con Albiz, Alberto Zampieron, il nostro caporedattore, che guardavamo un sito di un'azienda chiamata RocketCam, che aveva un calendario di quali razzi avrebbero avuto a bordo una telecamera per... Ed erano le prime telecamere ad alta definizione che venivano messe su un razzo, ed era guarda, la metteranno su un Atlas tra due anni, aspettiamo quello. Ed erano, c'erano un catalogo di forse 15 video, una cosa del genere. Adesso quasi ogni video.
Il razzo più famoso di Rocket Cam era lo Space Shuttle.
Sì, quelle effettivamente poi avevano cominciato a metterle praticamente ad ogni lancio e sulle diverse ali, e
sì.
Una da un lato, una dall'altra, una sull'external tank.
Anzi, Rocket Cam in più aveva anche l'audio.
Vero, in alcune sì.
Sì, quelle per esempio dello Shuttle.
Giusto. Link della settimana della stagione 2.
Ecco, quindi Ariane Space, non siate tirchi voi di Ariane Space, vogliamo un po' più di spettacolarità nei vostri lanci. Grazie. La comunità degli appassionati dei nerd spaziali ringrazia. E Rimaniamo a parlare di lanci perché credo che la nostra astronautica agenda, nei suoi eventi fino almeno alla prossima settimana, abbia qualche lancio oppure no?
Sì, sì, Paolo, ce li ha. Slittiamo per nei prossimi giorni niente, ma fino a martedì 13 giugno, dove abbiamo un lancio lunga marcia 3BG2 per il satellite ChinaSat 9A, un orario preciso forse non c'è ancora, mi sembra di vedere, vero? Ma tanto no. È normale per la Cina.
Ma infatti stavo ragionando prima, per i cinesi non sappiamo quando lanciano fino tipo al giorno prima, però c'è la webcam.
Poi sempre martedì abbiamo l'undocking della Progress MS-05, e che quindi rientrerà, immagino, poco dopo. Mercoledì 14 abbiamo un lancio della Progress MS-06, quindi una Progress va, una Progress viene, e leggo anche dalle note che il suo carico sarà di circa una tonnellata e più, con 705 kg di propellente, 50 kg di ossigeno ed aria e 420 kg d'acqua. Come al solito, l'acqua è una delle, insomma, delle risorse che occupa più spazio, quindi ecco perché sulla ISS tante volte si martella sul fatto che il ciclo dell'acqua è quasi completamente chiuso, perché insomma è un bene costoso da portare in orbita, e se si riesce a riciclare il più possibile è cosa buona e giusta. Giovedì 15 siamo ancora noi a rompervi le scatole con la puntata,
anzi,
30.
A questo proposito, prima di iniziare il rientro nell'atmosfera di questa missione, di questa puntata, e iniziare con i saluti, ne discutevamo prima tra noi, stiamo valutando la possibilità di chiudere la stagione 10 con il prossimo episodio 30, quindi verso la metà di giugno. E naturalmente vi confermeremo, ma insomma stiamo cominciando a parlarne.
Siccome sono in vacanza, direi che almeno uno in più lo vorrei fare, però vediamo. Siamo arrivati veramente stanchi in questa stagione, essendo la decima, e vediamo come organizzarci. Probabilmente faremo un rush finale, un altro sforzo, e poi magari ci riascoltiamo per il lancio di Paolo Nespoli.
No, per il lancio di Paolo Nespoli direi che qualcosa faremo sicuramente.
Sì, quello è abbastanza sicuro, insomma. Anche lì non sappiamo come nei lanci cinesi quando sarà esattamente, però...
Sì, ma proprio manco un mese, ma non si sa... No.
Più o meno, insomma.
40 giorni. Ma...
Allora possiamo rientrare nell'atmosfera e cominciare con i saluti di questa puntata, salutando i membri dell'equipaggio che mi hanno aiutato a raccontarvi le ultime novità sullo spazio. Cominciamo a salutare il Podcon, il podcast controller che è stato ai comandi di questa puntata. Salutiamo Michael Sacchi.
Grazie Paolo del tuo servizio regia, o meglio servizio conduzione, e vi do appuntamento non alla prossima settimana ma a quella dopo probabilmente.
Salutiamo anche il nostro timelapse lord Riccardo Rossi.
Ciao a tutti, come solito un piacere avervi avuto a farci compagnia, spero per voi che ci avete ascoltato, che ragionamento contorto, che schifo di chiuso. Ciao da Riccardo Rossi per Amici Ricarria.
E dal meridiano di Verona salutiamo la social queen Veronica.
Ciao da Veronica da Verona, grazie per averci seguito, ci sentiamo giovedì prossimo.
Vi ricordo che fino alla prossima puntata potete seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it. Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, e fino al prossimo episodio ad Astra.
Ciao.